Buongiorno a tutti e tutte, sono le 11 qui su radiosonar.net e Gemini Network. Io sono la vostra Nella Cinderella e questo è il The Cinderella Show. Ed oggi vediamo un po' di cosa parleremo oggi. Oggi parleremo della stitichezza. E no, sto scherzando, anche se potrebbe sembrare un argomento molto interessante, perché poi insomma si sa che ci sono vari tipi di stitichezza, magari non solo quella fisiologica, però non è oggi il giorno di cui parleremo, insomma, di questo argomento. E invece no, oggi allora paillette, glitter, trucco marcato, sì, perché oggi qualcuno mi ha proposto di parlare del glam rock e io insomma ho colto questa proposta perché no, insomma, cioè, noi abbiamo il nostro Angus di Rock and Roll Can Never Die, che vi parla sempre di rock and roll, di rock, e sicuramente avrà affrontato questo argomento. Ma nello specifico, se mi chiedono qualcosa, io accontento sempre il pubblico di radiosonar.net e Gemini Network. Quindi andiamo a vedere un po', io vado sempre alla ricerca di articoli molto interessanti e oggi, come spesso è accaduto in passato, ho scelto un articolo di ondarock.it. E un articolo molto bello che parla proprio del glam rock, e andiamo a vedere le parole di Morrissey, che dice: quando ero ragazzo, più di ogni altra cosa al mondo non volevo essere ordinario, ero deliziato quando a scuola mi dicevano che in effetti era un po' diverso, era così fantastico per me perché mi guardavo attorno e pensavo: in qualsiasi modo tu sia fatto, non voglio essere come te. Così, se tu pensi che io sia privo di equilibrio, allora non può che farmi piacere. E tutto questo è stato sempre dentro di me, e in realtà molto era dovuto ai miei primi eroi musicali. Erano sempre drammatici nella loro ambiguità sessuale, specialmente nei primi anni 70, e fino ad allora le classifiche pop erano per tutta la famiglia piene di artisti che emozionavano nonni, genitori e ragazzini. E poi all'improvviso comparvero questi personaggi sovversivi come Mark Bolan, che sebbene normalmente accettati oggi, non erano affatto visti di buon occhio allora. Erano visti come esseri corrotti e ovviamente pensavo che il tutto era assolutamente fantastico. Volevo solo appartenere a loro, stare con i corrotti. Ed eccomi di nuovo in voce con voi dopo aver ascoltato The Runaways con il brano Queens of Noise. Ed ecco qui la vostra cherry bomb dell'etere. E andiamo avanti con quest'articolo di ondarock.it, ma facciamo un passo indietro e vediamo questi personaggi, questi artisti, prima di essere glam, che cosa facevano. Per esempio David Bowie, e lui è David Jones, aspirante star del pop nel nascente circuito mod londinese, e i suoi King Bees pubblicano un singolo, Liza Jane, nel 1964, ma David li abbandona subito dopo per unirsi ai Manish Boys, con i quali registra I Pity the Fool. E nessuno dei due brani tuttavia sale in classifica, e così il vagabondo Jones passa ai Lower Third. Can't Help Thinking About Me esce su etichetta Pye nel 1966, ma nessuno sembra notare il suo nuovo pezzo. E sconfortato, David decide di dedicarsi solo a se stesso, e nel 67 ottiene dalla Deram il permesso di registrare un primo album. Da David Bowie viene estratto il singolo Love You Till Tuesday, che prevedibilmente non riesce a guadagnare alcun riconoscimento. La svolta tuttavia arriva ad agosto, quando David incontra l'artista mimo Lindsay Kemp e, ispirato dal capolavoro di Stanley Kubrick 2001 Odissea nello spazio, inizia a scrivere nuovo materiale per un album successivo. E quando nel 68 viene pubblicato l'immaginifico singolo Space Oddity, le riviste specializzate entrano in fermento, così come le vendite. E spinte dalla trovata della BBC di usare il brano come colonna sonora dell'atterraggio sulla Luna da parte degli Stati Uniti, e sulle ali dell'entusiasmo, Bowie forma una nuova band, gli Hype, nel 1970, e pubblica, dedicato a sua moglie Angie, il singolo Pretty Star, e diciamo che è il preludio all'inquietante disco The Man Who Sold the World, sulla cui copertina David indossa uno sgargiante vestito femmineo. La grande confusione è alle porte. Adesso vediamo un po' Mark Bolan. È Mark Feld, esuberante modello per la rivista Town, con una sola ambizione: essere lo specchio patinato della nuova tendenza mod. E la sua prima incarnazione musicale è Toby Tyler, per poi trasformarsi nuovamente in Mark Bolan e firmare un contratto per la Decca, pubblicando il singolo The Wizard nel 1965, e il brano va a vuoto nelle classifiche, così come i successivi The Third Degree e Hippie Gambo. Nel 67 Mark firma per la Track e si unisce ai Jones Children, band imbevuta di pop psichedelico, diventando subito il loro principale autore. Desdemona viene apprezzato dagli addetti ai lavori, ma non ottiene alcun esito commerciale, costringendo i Jones Children a sciogliersi. E Bolan si unisce così al percussionista Steve Peregrine Took e forma un duo acustico di nome Tyrannosaurus Rex, e le influenze hippie dell'estate e dell'amore si fanno immediatamente sentire nel singolo di debutto Deborah e nel relativo album My People Were Fair and Had Sky in Their Hair. But Now... scusate, ma è un titolo lunghissimo. But Now Their Content Wears Stars on Their Brow. E il folk visionario, contaminato da scorie psichedeliche, sembra attirare le orecchie inglesi, che mandano il singolo al numero 34 e l'album nei top 20. Apprezzato dal DJ John Peel, il duo realizza una seconda piccola hit, One Inch Rock, che anticipa il successivo LP Prophets, Seers and Sages The Angels of Ages. Niente, a lui piacevano questi titoli molto, molto lunghi e complessi. E la formula magica funziona, e nel 69 Bolan e Took fanno il botto con il disco Unicorn, che arriva a sfiorare la top 10 inglese. Nel 70 Took abbandona il compagno e viene sostituito da Mickey Finn, che lavora al disco a Birds of Stars, ultimo lavoro a nome Tyrannosaurus Rex. Nell'ottobre infatti Bolan decide di firmare per la Fly Records e di abbreviare il nome nel più immediato T-Rex, ma soprattutto di elettrificare la sua musica. Ride a White Swan è l'alba di questo nuovo corso e di fatto l'alba del glam rock. Ma facciamo una piccola pausa e scopriamo i prossimi artisti dopo il brano che stiamo per ascoltare. Lui è Alice Cooper con I'm 18. partiamo proprio da lui, Alice Cooper, che abbiamo appena ascoltato con il brano I'm 18. E lui è Vincent Furnier, giovane cantante che vagabonda tra piccoli gruppi come The Earwigs, The Spiders e The Nas. E l'ordinarietà di queste prime esperienze tuttavia viene ferocemente scossa quando Alice inizia sul palco ad accarezzare pitoni e soffocare bambole. Signori e signori, il perverso spettacolo del Grand Guignol apre i battenti. E poi c'è lui, Roy Wood, è Ulysses Adrian Wood, membro fondatore del gruppo Beat Pop The Move, e dopo una serie di brani più o meno innovativi, tra cui Night of Fear, I Can't Hear the Grass Grow e Flowers in the Rain, la band si dissolve e Wood vola via per formare la Electric Light Orchestra, con cui militerà fino al 1972, e nello stesso anno infatti il suo nuovo progetto è un gruppo pop centrico e stravagante a nome Wizard. Ma poi c'è lui, Gary Glitter, e Paul Gadd, aka Paul Raven, rocker fallito dopo aver abbandonato il mondo della musica alla metà degli anni 60 per lavorare tra spot commerciali e il programma pop Ready Steady Go. Il ritorno sulle scene avviene all'inizio del nuovo decennio sotto il nome di Paul Mondey e Rubber Bucket, ma è una sua apparizione nella colonna sonora del film Jesus Christ Superstar, che lo porta per la prima volta all'attenzione del grande pubblico. Paul Raven si trasforma in Gary Glitter e grazie al singolo Rock and Roll inizia la scalata verso il nuovo mondo ambiguo del rock and roll. E poi c'è lui, Elton John, e Reginald Dwight, martellante pianista rock and roll pronto all'incontro della sua vita. Grazie al paroliere Bernie Taupin, Elton abbandona i Bluesology e si avvia verso una solare carriera solista a partire dalla hit del 71 Your Song. La sua vera e stravagante personalità tuttavia viene fuori solo nel maggio del 72, quando si unisce alla corrente e pubblica un brano chiamato Rocket Man. E poi, alla fine, troviamo lui, Rod Stewart, è Roderick David Stewart, giovane calciatore del Brentford Football Club, poi busker in giro per l'Europa e beatnik in lotta nella Marcianti Nucleare di Aldermaston, Berkshire, e meglio conosciuto come Rod the Mod. Il ragazzo possiede evidenti doti canore, entrando nella scena inglese prima con i Long John Baldry e The Uchi Kuchi Men, e poi con il Jeff Beck Group. E il punto di svolta arriva nel 69, quando Rod si unisce ai resti degli Small Faces, rimpiazzando Steve Marriott, e ha abbandonato lo Small firmando per la Warner Brothers. Qualche mese più tardi i Faces spopolano e Rod si esalta con il suo disco Every Picture Tells a Story e il relativo singolo Maggie May, che scalano le classifiche sia inglesi che americane. Come un fulmine al ciel sereno, il glam sembra ormai dominare il mondo.
Yeah.
all'alba di un nuovo fenomeno nel variopinto mondo del rock and roll, una strana situazione che nasce da un'attesa di 3-4 anni in un autentico limbo post-Beatles, nuovo vero fenomeno attentamente supervisionato dal solito giro di affari, ma estremamente gradito da un nascente tipo di pubblico, pronto a farlo crescere al di là di ogni misura. T-Rex, Faces e Slade attirano progressivamente l'attenzione di una considerevole fetta, di una platea stanca degli eccessi dei brani di oltre 20 minuti, non più semplicemente ancora legata ai banchi di scuola. In questo secondo caso, i nuovi ragazzini anglofoni possono avere il loro primo virginale assaggio di rock and roll. Sono di fatto i fratelli sorelle minori dei vecchi fan degli Stones e di Dylan, delle Zeppelin e degli Who. E ragazzini che non sono stati programmati dalle regole accettate di un comportamento rock ormai diventato snob. Tutto quello che vogliono è sentire l'emozione e la forza grezza di un rock reso sempre più cerebrale dalle vecchie generazioni. Come la mette Mark Bolan, vogliono sentire il boogie, reagire dal punto di partenza. Se allora gli artisti pop da classifica sono troppo anziani per legare con questa nuova ondata di consumatori pop, la risposta soffia nel vento di band come Slade e T-Rex. In questo vento torna a espandersi l'eco elettrica dei giorni in cui Beatles e Rolling Stones guerreggiavano a colpi di singoli rivoluzionari. Quando si scopre che Telegram Sam e Look What You Done verranno pubblicati nello stesso giorno, l'etichetta degli Slade decide saggiamente di rimandare l'uscita di una settimana, impaurita dallo scontro con il titano da classifiche Mark Bolan. E il singolo dei T-Rex infatti non ci pensa due volte e vola in alto nei cieli stellati del glam, sempre più vasti e luminosi nel loro ritornare all'essenzialità di successo del rock. A contemplarli un'adolescenza che non si ferma ad ascoltare, ma è pronta a gridare istericamente il nome di nuovi idoli musicali. E l'immagine carismatica sovrasta il genere musicale e il beat irriverente e perverso si guarda allo specchio per controllare se ogni capello è al suo posto. La lezione del passato rivive attraverso la trasgressione patinata e non a caso infatti c'è una similarità fondamentale tra i primi singoli fragorosi degli Who e quelli degli Slade. Il successo arriva nel momento in cui una band riesce a lanciare un messaggio forte, creando un senso di identificazione con il movimento giovanile del suo tempo. Un giorno erano mod, oggi vanno in cerca del loro ambiguo essere. Parliamo di glam, signori e signore.
how do you do? I see you've met my faithful handyman. He's just a little broad dying because...
È un martedì pomeriggio come gli altri al Granada di Londra e in molti sono venuti solo per il bingo. Per i Roxy Music, tuttavia, è un martedì pomeriggio molto importante perché David Antowen, manager di Help King Crimson, verrà ad ascoltarli. Ci sono molti modi per una band di entrare nel regno dorato del business rock. Molte lavorano per anni in piccoli club con piccoli manager prima di abbandonarli una volta sbarcati in TV o alla Roundhouse. Quello invece che vogliono i Roxy Music è saltare questo lungo passaggio arrivando direttamente al top. Il motivo è semplice, sono bravi e soprattutto sanno perfettamente di esserlo. L'unico problema è rendere pienamente il loro sound dal vivo, superando notevoli difficoltà tecniche dovute all'uomo che gioca con sintetizzatori VCS3, registratori, mixer a 8 canali e altre diavolerie elettroniche. Eppure i Roxy Music mostrano un sound fresco e flessibile che batte la noia di molte altre band esistenti, abbinato ad una conoscenza rara delle radici storiche del pop. Tra chitarre vibranti, sassofoni, rock e armonie doo-wop, la formula sonora della band appare deliziosa nella sua mancanza dell'ordinario, merito in parte dell'immaginazione del cantante Brian Ferry, laureato in belle arti all'Università di Newcastle, dove inizia a suonare con una band di soul chiamata Gasworks. Trasferitosi a Londra, Brian si destreggia tra varie attività, insegnando, guidando camion e rilassandosi con dipinti e culture. Nella capitale si unisce al vecchio amico bassista Graham Simpson e all'insegnante amante del jazz Andy McKay. E a completare il nucleo della band c'è il pallido Brian Eno, genio dell'elettronica che prende subito posto nelle retrovie per abbagliare gli accordi dei Roxy Music con il suo sintetizzatore astrale. Successivamente viene inserito l'ex chitarrista prodigio di Nice, David Olist, e Dexter Lloyd alla batteria, che lascerà presto il mondo del rock per quello della musica classica, sostituito dal giovane veterano Paul Thompson. Con questa prima formazione la band inizia a sperimentare il suono, il suo naturale inconscio approccio all'armonia pop, brillando al programma Top Gear del DJ John Peel all'inizio del 72. Dall'Humphrey Bogart di 2HB, l'onda sintetizzata di The Dream of Always, il modo di porsi dei Roxy Music è del tutto inaspettato, un po' come se John Cage iniziasse a comporre pop per le nuove folle del glam.
But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
Brianino entra in collisione con Brian Ferry sui futuri progetti del gruppo, così molla tutto e si mette in proprio. Se il sodalizio con Re Cremisi, Robert Fripp, No Pussy Footing è pura full immersion avanguardistica, lo spirito di Here Comes the Warm Jets, EG Records del 73, risente ancora dell'ubriacatura glam dei primi Roxy. Needles in the Camel's Eye, ad esempio, risfodera le chitarre taglienti di Phil Manzanera, anche coautore del brano, affogando in languidi deliqui bowiani. E The Popo Negro Blowtorch è un altro bozzetto assurdista, follia teatrale e tastiere impazzite a suggellare con una piece torbida. E ancora la malia 50s, virata acida di Cindy Tells Me, il free glam tastieristico di On Some Faraway Beach, la stupefacente performance al sax dell'altro Roxy, Andy McKay, su Some of Them Are Old, l'inno psichedelico di Babies on Fire e l'apoteosi chitarristica della title track, tutte gemme di un post-glam ormai deragliato lungo le strategie oblique del non musicista di Woodbridge. E poi passa un anno e la nuova impresa si chiama Taking Tiger Mountain by Strategy, della Highland del 74, con Robert Wyatt alle percussioni e Phil Manzanera alle chitarre. Sempre con ironia distaccata da Dandy, Ino combina le nuove tecniche di studio e il cerebrale dadaismo di Wyatt, coniando un autentico trattato musicale postmoderno, e si susseguono pastiche surreali come il valzer marziale di Beck in Judy's Jungle nel coro da pub della title track, ma anche esperimenti ambiziosi come Fat Lady of Limburg, Great Pretender e China My China, che sposano tradizione orientale, neni e giapponesi, bacchette cinesi, gong, eccetera, e strumentazione rock. A completare il lotto filastrocche nevrotiche come Mother Whale Isles e Burning Airlines dal refrain ossessivo, interpretate con un canto distaccato da Androide. Ino declina la lingua dell'avanguardia con elementi pop e retro, giocando in modo spericolato su suoni e astrazioni. All'inizio dei 70 i due amici Freddie Mercury e Brian May mettono su una band istrionica, convinti di poter portare il glam rock su un nuovo livello, sviscerandolo dall'interno. La prima musica dei Queen suona particolarmente dura, aggressiva e quindi decisamente mascolina. Non ci sono colori volutamente omosessuali, ma una inquietante opposizione di bianco e nero che nella mente dei quattro rappresenta una doppia natura di buio e luce. Fin dagli inizi vacillanti degli Smile, la band insiste su questo concetto più o meno originale, ma non può ignorare il fatto di essere forse arrivata troppo tardi nel panorama musicale inglese. Sono i produttori John Anthony e Roy Baker che spingono i Queen a registrare alcuni demo, ma la difficoltà nel trovare un'etichetta è enorme, almeno fino alla decisione fatidica della EMI. May e compagni tuttavia lavorano sodo per entrare nel gran calderone dello showbiz glam e hanno la giusta presunzione di piacere nonostante Bowie e Bolan abbiano già spopolato con l'immagine stereotipo del periodo. Il concetto che anima i Queen è l'essere regali e maestosi. Il glamour è parte di noi e vogliamo essere dandy, vogliamo scioccare ed essere oltraggiosi. Non ci interessa se la gente ci ama o no, ma che si formi una determinata opinione quando ci viene a vedere. Il primo disco dei quattro, Queen, del 73, rappresenta in modo confuso i loro intenti artistici ed è una serie di canzoni differenti tra loro. Il rock and roll sparato viene ammorbidito da dolci ballate malinconiche e più che Beatles e Rolling Stones, a venire in mente sono certi manierismi degli Yes e sfuriate deviate dei Black Sabbath. Il riff cromatico di Keep Yourself Alive è il manifesto originale di una band che non vuole limitarsi a ripetere gli stilemi del glam rock commerciale. Eppure la forza del singolo, profetizzata da Bolan, resta importante per i Queen nonostante straparlino di andare oltre il pop degli Sweet.
Do you think you're better every day?
No, I just think doctors just need to run through my grave.
Sul palco dell'Hollywood Bowl di Los Angeles, Elton John supera se stesso e regala a un migliaio di spettatori uno dei concerti più intensi e variopinti della sua carriera. Il suo stile selvaggio e oltraggioso fa da apripista alla musica tra occhiali improponibili, cappelli a cilindro e gilet luccicanti, un perfetto personaggio per una storia surreale di Lewis Carroll. Linda Lovelace, star del controverso film a luci rosse e gola profonda, introduce Sensuale. Signore e signori, nella tradizione della vecchia Hollywood, lasciate che vi presenti la regina dell'Inghilterra. Scende così Elisabetta II, seguita a ruota da Elvis Presley, Batman e Robin, Frankenstein, Groucho Marx e Mae West. Solo attori per anticipare l'ultimo attore dello show, Elton John. Il pubblico è in delirio, sovrastato da 5 pianoforti colorati e circondato dalle prime note di Elderberry Wine. La pantomima è finita e la musica prende posto nella sala per un concerto tirato di 2 ore tra vecchie e nuove canzoni, fino al doppio bis con la cover di Honky Tonk Woman. Elton è come un rullo compressore, le sue intuizioni hanno almeno il pregio dell'immediatezza, della semplicità, del piacere ludico. E non si cerca, insomma, l'ipotesi rivoluzionaria, ma basta il divertimento puro, come nella tenera Daniel o nella buffa e irresistibile Crocodile Rock. È un pop ameno e populista, formato da brani a presa rapida che in notti come questa di Los Angeles sa conquistare occhi, orecchie e cuori. A smaltare le unghie del rock and roll col rossetto ci pensano nel 73 i Le New York Dolls, band viscerale di travestiti in piena regola. Il complesso si forma a New York nel 1971 quando gli Actress del chitarrista maledetto Johnny Thunders incontrano il cantante sboccato David Johnson nei club più degradati ed equivoci della città, completato dal basso alla Bo Diddley di Arthur Killer Kane e dalle rasoiate della chitarra di Seal Sylvan. Il gruppo adotta uno stile da Rolling Stones in Overdose, presentandosi sul palco come un insieme di battone da marciapiede. L'oltraggio visivo si accompagna a quello sonoro con uno spirito esecutivo selvaggio e feroce, memore delle nevrosi epilettiche degli Stooges e delle carneficine degli MC5. Il rock per omosessuali delle New York Dolls è il volto degenerato e suburbano della decadenza in inglese, tra riff sparati a mille, distorsioni telluriche e urla tribali. New York Dolls del 73 è la sintesi corale perfetta del beat sporco anni 60 e del rock maledetto anni 70, calcando oltre ogni limite la mano del glam e del kitsch. Un pugno allo stomaco di canzoni prodotte da Todd Rundgren a destinare tra devianza e vomito incontrollato un'epoca. Il vecchio riff di Chuck Berry e poi degli Stones viene stravolto e trasformato in dinamite come nella Vertigine di Subway Train. Le bambole prediligono l'inno epilettico marziale velenoso e il trittico Personality Crisis, Looking for a Kiss, Trash, e ne sviscera senza sosta le possibili espressioni. 8 brani quindi per un incontro musicale cruciale, la decadenza dei Velvet Underground con la follia violenta degli Stooges, le pose di Mark Bolan con il furore degli MC5, in una sola parola, punk.
Jimmy Bean, rock on, rock on, rock on,
rock on,
rock on.
When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. Looking for a kiss. Well, won't you tell me why those kids are moving so slow? Is it that they just don't have a place to go? When the day starts breaking, the sun is gonna shine. It's hard to sleep if I've been trying. And all the old ladies, they're all on their way to church. You're going to church? I bet you will not be alone. I'm looking for a kiss. When everyone's going to your house, they'll shoot up in your room. Most of them are beautiful, but so obsessed with gloom. I ain't gonna be here when they all get home. They're always looking at me.
just looking for a kiss. Just looking for a kiss.
Johnny is a guy who can't make up his mind. He says, I like it both ways. Johnny's world is inside out. His daddy thinks he's insane.
Ed eccomi di nuovo in voce con voi e ahimè siamo giunti e giunte al termine della puntata di oggi, ma per fare un, diciamo, un piccolissimo riassunto sul glam rock vado a vedere un attimo quello che dice notiziemusica.it e vediamo che dopo il declino del glam rock, insomma arrivato all'incirca con la seconda metà degli anni 70, come detto prima, l'esplosione del punk a ridare popolarità a vestiti eccentrici e lustrini fu il cosiddetto pop metal o air metal anni 80, conosciuto da molti anche come glam metal, heavy metal caratterizzato da melodie che strizzavano vistosamente al pop, e fu portato al successo soprattutto da band come i Def Leppard, i Motley Crue, i Poison e i Cinderella, e divenne l'alfiere della musica rock nell'epoca di MTV fino all'esplosione del grunge tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90. E dalla prima ondata glam rock britannica, oltre ai T-Rex, vanno ricordati artisti come Gary Glitter, che abbiamo ascoltato, Sweet, Slade, ma anche Mott the Hoople. E accanto al filone più pop del glam rock vi fu anche un filone caratterizzato da musica che guardava con curiosità al contemporaneo prog rock, o che comunque fu caratterizzato da ricerche musicali più all'avanguardia. Capostipiti di questo filone furono appunto David Bowie e Roxy Music di Brian Ferry, ma possono rientrare in questo gruppo anche i primi Queen, dall'album di debutto a jazz, oltre ad artisti che univano pop, prog, rock e glam come Elton John e Rod Stewart. E del glam rock americano si ricordano, oltre i New York Dolls, come anche artisti appartenenti ad altri sottogeneri più vicino allo shock rock, molto più macabro del glam britannico, come Alice Cooper e i Kiss, oltre agli Stooge, i padrini del punk. E un discreto revival delle sonorità glam si sono avute anche negli anni 2000 grazie ai successi planetari degli ERK, dei primi Darkness e degli artisti più vicini alla musica pop e dance come gli Sister Sisters e Lady Gaga, e i cui richiami all'epoca d'oro del glam, specialmente nel look e nell'attitudine, sono molto evidenti. E in Italia invece un personaggio immerso ampiamente nello stile glam rock e senza ombra di dubbio Renato Zero, che vantava un look sgargiante negli stessi anni di Mark Bolan, e non a caso, secondo alcuni, sarebbe stato addirittura lui l'inventore del glam rock. E detto ciò, io vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 11, sempre qui su radiosonar.net e Gemini Network. Mi raccomando, voi continuate a seguire tutta quanta la nostra programmazione, i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. Io vi auguro un buon proseguimento della giornata e un buon weekend. Un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella. Ciao ciao!